Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borrer. L'Iran conferma la morte del numero uno della sicurezza del regime, Ali Larijani, ieri in un attacco aereo israeliano e promette vendetta. Salari minimi, il primato dei contratti collettivi sulle disposizioni cantonali. Gastro Suisse, che si era battuta per questo, saluta la decisione del Parlamento. E oggi alle Camere si parlerà di alloggio. 5 le proposte in discussione, diverse tra loro, per cercare di porre degli argini all'aumento degli affitti. Coppa d'Africa, la Confederazione Continentale toglie il titolo al Senegal, i cui giocatori erano usciti dal campo per 10 minuti, e lo consegna al Marocco. E nel calcio giocato ieri sera, il Lugano agguanta al pari nei recuperi 1-1 e torna con un punto da San Gallo. In apertura dunque il conflitto in Medio Oriente, gli aggiornamenti. Dall'Iran è arrivata la conferma della morte di due figure di spicco all'interno del regime, ovvero il capo della sicurezza nazionale Ali Larijani e il generale Gholam Reza Soleimani. Su questa e altre notizie ci aggiorna Sofia Stroppini dalla redazione.
La notizia era già stata diffusa ieri da Israele, ma la conferma ufficiale da parte dell'Iran è arrivata in serata. Ali Larijani, capo della sicurezza nazionale e il comandante dei paramilitari Basij, cioè le milizie responsabili della repressione delle proteste interne al paese, Gholam Reza Soleimani, sono stati uccisi. A seguito dell'annuncio, il capo dell'esercito iraniano Amir Hatami ha giurato vendetta e l'Iran ha scagliato un attacco contro Tel Aviv. Il lancio di una bomba a grappolo su una stazione ferroviaria ha provocato la morte di due persone. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi su X ha avvertito che tutti nel mondo, a prescindere dalla propria ricchezza o religione, subiranno le conseguenze negative della guerra in Medio Oriente. Intanto, nelle scorse ore Israele ha ampliato l'operazione sul Libano, colpendo la capitale Beirut. Nei bombardamenti, secondo un bilancio preliminare del Ministero della Salute libanese, sono morte almeno 6 persone e oltre 20 sono rimaste ferite. Infine si sono verificati attacchi statunitensi sulle coste iraniane vicino allo stretto di Hormuz.
L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per gli Stati Uniti. La guerra è un tradimento dei principi America First. Con questa motivazione, il direttore del Centro per l'Antiterrorismo statunitense, Joe Kent, ha annunciato le dimissioni dal suo posto con effetto immediato. Si tratta del primo alto funzionario a lasciare l'amministrazione Trump in segno di protesta contro la guerra in Iran. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Joe Kent annuncia le sue dimissioni in una lettera indirizzata al presidente Donald Trump e postata sulla piattaforma X. L'Iran non costituiva una minaccia imminente per la nostra nazione, pertanto in coscienza non posso sostenere la guerra in corso, ha scritto Kent, che ha poi accusato Israele e la lobby ebraica statunitense di avere trascinato Donald Trump verso la guerra.
Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security.
Mi sembrava un bravo ragazzo, ma sono felice che sia fuori. Sulla sicurezza era debole, era molto debole, ha commentato il presidente degli Stati Uniti ricevendo alla Casa Bianca il premier irlandese in occasione delle celebrazioni di San Patrizio.
I got all the briefings. We all understood there was clearly an imminent threat.
Mentre lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, ha contraddetto le motivazioni fornite da Kent, ribadendo che tutti i briefing di intelligence confermavano che l'Iran era davvero a un passo dall'arricchimento dell'uranio necessario per realizzare una testata nucleare. Non so proprio da chi abbia ricevuto le informazioni che ha citato, ha commentato laconico Mike Johnson.
They're also the biggest reason why I'm running for Congress, to fight for a secure border.
Ex Marine, due volte candidato, senza fortuna alla Camera dei Rappresentanti, con le sue dimissioni Joe Kent apre una prima crepa dentro l'amministrazione, rivelando pubblicamente l'esistenza di disaccordi e tensioni sulla decisione di andare in guerra contro l'Iran. Una guerra a cui continua a opporsi una maggioranza significativa degli elettori statunitensi.
E della guerra contro l'Iran torna ad occuparsi questa mattina anche Modem, con un taglio particolare. La retorica cristiana estremista usata negli Stati Uniti per giustificare alle truppe il loro coinvolgimento nel conflitto. La diretta di Rete 1, come sempre, dalle 8:30. Soddisfazione tra i ristoratori svizzeri per il via libera anche del Consiglio degli Stati alla priorità dei salari minimi stabiliti dai contratti collettivi su quelli cantonali. Gastro Suisse assicura non è uno strumento per abbassare i salari. Da Berna, Anna Valenti.
Non nasconde un certo compiacimento Beat Imhoff, presidente di GastroSwiss, l'associazione che più ha spinto per la modifica di legge sulla prevalenza dei contratti collettivi in materia di salari minimi. È un giorno di festa per il settore, il partenariato sociale ne esce rafforzato, afferma. Il primato dei contratti collettivi è essenziale, secondo Imhoff, perché offrono molto di più di un salario minimo, formazione continua gratuita, tredicesima, 5 settimane di ferie, varie prestazioni. Senza questo pacchetto i collaboratori avrebbero meno del salario minimo cantonale, afferma, e dove non ci sono regolamentazioni i salari minimi cantonali vanno bene, secondo lui, ma dove si negozia un contratto collettivo questo va mantenuto. Per i critici il timore è che la modifica serva solo a esercitare pressioni sui cantoni affinché non introducano nuove soglie minime, indebolendo salari già bassi. Imhoff respinge l'accusa. I cantoni mantengono la loro sovranità, tranne nei settori coperti da CCL di applicazione generale. E il problema oggi riguarda solo Neuchâtel e Ginevra, che hanno salari minimi cantonali superiori rispetto ai contratti collettivi. Inoltre, in molti cantoni i salari minimi sono stati respinti, sottolinea Imhoff. Ma alla fine, non è la solita ricetta? Tagliare i salari per garantire la sopravvivenza del settore? No, i salari non diminuiscono, garantisce Imhoff. La nuova legge non peggiora la situazione dei lavoratori meno pagati. Con la formazione, spesso finanziata dal settore, le possibilità di migliorare il salario ci sono. Inoltre, i salari reali sono aumentati di molto per la carenza di manodopera qualificata. Insomma, non resta che vedere cosa succederà davvero sul campo.
Trovare casa a prezzi abbordabili è sempre più difficile in Svizzera, soprattutto nelle città, tanto che c'è chi parla di crisi degli alloggi. Oggi il tema sarà al centro di un dibattito in Parlamento, dove quasi tutti i principali partiti propongono una ricetta, ognuno diversa, per affrontare il problema. Alan Crameri, seguirai il dibattito al Consiglio nazionale? Di cosa si parlerà concretamente?
Nel concreto si discuterà di 5 proposte molto diverse tra di loro. Il Partito Socialista, ad esempio, chiede che le pigioni vengano verificate periodicamente per controllare che il guadagno dei proprietari non sia abusivo, troppo alto, secondo i termini di legge. L'UDC, invece, vuole ostacolare l'acquisto di fondi da parte di persone domiciliate all'estero, abolendo le eccezioni fatte negli ultimi 40 anni alla famosa Lex Koller. Più puntuali le richieste degli altri, i Verdi vogliono che chi vive in un appartamento mal isolato e che si scalda troppo d'estate possa chiedere una riduzione dell'affitto, mentre liberali e verdi liberali vogliono limitare i ricorsi che rallentano le nuove costruzioni. Un'idea è obbligare chi presenta ricorso a partecipare di persona a un tentativo di conciliazione, così da scoraggiare chi ricorre solo per ritardare i lavori.
Sì, proposte molto diverse tra di loro, con quali possibilità di essere accettate?
È già noto che il governo si oppone a tutte le proposte giudicate inefficaci o inappropriate, quindi intuiamo che nessuna sembra avere la strada spianata. Destra e sinistra, lo abbiamo visto, hanno priorità molto divergenti sulla questione affitti, e a fare la differenza potrebbe essere il centro, l'unico partito a non aver presentato una mozione per la discussione di oggi. Inoltre, con le elezioni federali in vista l'anno prossimo, c'è il rischio che ogni partito preferisca mostrarsi battagliero su uno dei temi più sentiti dalla popolazione invece di cercare soluzioni di compromesso.
Alan Crameri e i dibattiti in tema alloggio in programma oggi al Consiglio nazionale. Nessuna dispensa dalle lezioni di nuoto per un bambino di confessione palmariana. A stabilirlo è stato il Tribunale federale, secondo cui l'insegnamento obbligatorio del nuoto adempie una funzione di integrazione sociale per tutti i bambini. In redazione Johnny Canonica.
La chiesa palmariana è nata negli anni 70 del secolo scorso in Spagna ed è un ramo dissidente della Chiesa cattolica. Conta 1 migliaio di fedeli a livello internazionale ed è caratterizzata da un orientamento ultratradizionalista. Nel 2022 i genitori di un bambino palmariano hanno chiesto alle autorità scolastiche del Canton Uri di dispensare il proprio figlio di allora 6 anni dalle lezioni di nuoto perché la partecipazione non sarebbe consentita dal loro credo. I genitori avevano motivato la loro richiesta con il fatto che la loro chiesa impone regole severe in materia di abbigliamento e comportamento, e tra queste vieta di spogliarsi di fronte ad altre persone. Chiunque non rispetti quel divieto commette un peccato mortale, hanno spiegato, e commettere ripetutamente un peccato mortale comporta la scomunica. Secondo i genitori, l'obbligo di partecipare ai corsi di nuoto renderebbe quindi impossibile il rispetto delle loro convinzioni religiose. Argomenti che sia le autorità scolastiche sia quelle giudiziarie del Canton Uri hanno però respinto. A giusta ragione, secondo il Tribunale federale, che ha ribadito che le deroghe alla frequenza di singole materie scolastiche per motivi religiosi vanno concesse solo con riserbo. L'insegnamento obbligatorio del nuoto adempie una funzione di integrazione sociale per tutti i bambini, indipendentemente dalla loro confessione, ha ricordato il TF.
Il Museo d'Arte Vallesano avvia una ricerca per determinare la provenienza di 28 opere di Charles-Frédéric Brun, detto Le Déserteur, un pittore itinerante svizzero vissuto nella prima metà dell'Ottocento. Un caso particolare che mostra quanto la problematica della spogliazione delle opere d'arte vada oltre i contesti nazionalsocialista oppure coloniale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
I casi confermati di meningite invasiva
non
sono saliti a 15.
Non è questo il contributo che volevamo mandare in onda, sarà il prossimo, per cui non so se riusciamo a recuperare il contributo di Maria Iannuzzi. Allora cerco di introdurre quello successivo, che è di Loretta Dal Pozzo e si occupa di un problema di sanità in Gran Bretagna, un focolaio nell'area di Canterbury di meningite. Sentiamo il contributo.
I casi confermati di meningite invasiva sono saliti a 15. Uno studente universitario di 21 anni e una studentessa di 18 sono morti, mentre altri restano ricoverati in condizioni serie. L'epicentro è l'Università di Kent e la sua comunità è profondamente scossa. Secondo le autorità sanitarie britanniche, il focolaio ha avuto un andamento insolitamente rapido, esplosivo, probabilmente favorito da contatti ravvicinati tra studenti, sia nelle residenze universitarie, sia durante eventi sociali. L'attenzione è sulla prevenzione ora. Circa 5.000 studenti saranno vaccinati contro il ceppo meningococco B, identificato come responsabile di diversi casi, mentre centinaia di contatti stretti stanno ricevendo antibiotici. Oltre 30.000 persone nell'area sono state raggiunte dalle autorità nell'ambito di un'operazione sanitaria su larga scala. Il governo rassicura: il rischio per la popolazione generale rimane basso. Non si tratta di una diffusione paragonabile ad una pandemia. Il batterio si trasmette infatti solo attraverso contatti stretti e prolungati.
Ora sto cercando di capire se riusciremo a proporvi il contributo di prima, che non è andato in onda, relativo a una questione di spogliazione delle opere d'arte che va oltre, insomma, i contesti tradizionali che sono quelli del nazionalsocialismo o pure quello coloniale. È un caso che ci viene dal Canton Vallese e riferisce Maria Iannuzzi.
Azioni di abusi sessuali e di potere che coinvolgono l'ex parroco di Fuy. Secondo diverse testimonianze, l'uomo avrebbe costituito in modo illegittimo la sua collezione d'arte, una collezione concessa al Vallese tramite un contratto di usufrutto nel 1967 ed entrata poi a far parte del patrimonio cantonale nel 1983 alla morte del parroco. L'indagine avviata dal Museo d'Arte Vallesano mostra come i principi di etica riguardo l'acquisizione delle opere si siano radicati nella cultura museale, come sottolinea la direttrice Laurence Schmidlin.
La situazione in Vallese mostra che la questione della spogliazione va ben oltre i contesti coloniali o quelli nazionalsocialisti. In Spagna, ad esempio, sotto il governo franchista ci sono state anche moltissime spogliazioni, oggetto oggi di indagine. È quindi fondamentale prestare attenzione a questi temi e affrontare ogni problema. Nel nostro caso abbiamo reagito subito. Esigiamo davvero che ci sia la massima trasparenza riguardo all'origine delle nostre collezioni. È un principio imprescindibile. Bisogna affrontare queste situazioni senza esitazioni, senza timori e con responsabilità.
Se dovessero essere confermati uno o più casi di spoliazione, le autorità vallesane definiranno e attueranno le misure di risarcimento. Negli ultimi anni la consapevolezza su questo tema ha fatto grandi passi avanti. A conferma di questo cambiamento, l'istituzione della Commissione per il Patrimonio Culturale Storicamente Problematico, presieduta dall'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga, un organo indipendente entrato in funzione lo scorso 1 marzo e consultabile nei casi controversi.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.